Continuiamo la nostra meditazione sui libri dei re. La volta scorsa abbiamo davvero goduto la magnifica riflessione che ci ha presentato Marco Fiolerio sul profeta Elia, o meglio, la prima parte di essa. Marco è un grande esperto del profeta Elia, quel giorno era proprio appena arrivato dal Monte Carmelo, dove Elia tiene la sua famosa ordalia, l'abbiamo visto, dove Elia manda il servo a vedere la nuvoletta che arriva dopo 7 tentativi per portare la grande pioggia. Questa sera Marco ci farà la seconda parte del ciclo di Elia e la prossima volta cominceremo con il profeta Elia.
Cominciamo con la lettura del libro del Siracide al capitolo 48. Allora sorse Elia, profeta, come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi? Chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto. Tu, sul Sinai, hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo. Bene, e abbiamo iniziato con questo testo molto bello. Sapete che Ben Sira è un libro che viene scritto dal nipote di un famoso rabbino che ha raccolto questi detti sapienziali, quindi molto tempo dopo la morte e la scomparsa di Elia, e dimostra che c'è già una prima fase di rielaborazione di questa figura di Elia, che quindi va molto al di là semplicemente del suo percorso storico. Scomparso lui fisicamente, rimane la sua memoria e diventa, come vi dicevo già l'altra volta, addirittura un simbolo della profezia, di un tipo particolare di presenza, di relazione del popolo e delle persone con Dio, di parola autoritativa di Dio nei confronti del popolo. Abbiamo lasciato un Elia trasformato. Vi ricordate, l'altra volta abbiamo visto il percorso di questo profeta, che inizia molto baldanzoso, abbastanza sicuro di sé, anche se esce da un anonimato, non ha nessun pedigree, nessuna genealogia, niente da vantare se non il suo nome, il mio Dio è Yahweh, e afferma la supremazia, il primato di Dio, innanzitutto come Dio della vita, l'abbiamo visto, nella carestia, nella morte, diventa prima esule, alcherit, poi addirittura deve andare all'estero, deve uscire dai confini di Israele, farsi mendicante di una che non ha niente. Abbiamo visto tutto questo percorso che lo conduce fino a essere addirittura desideroso di morire nel deserto di Beersabea, di Beersheba, e lì ricostruisce questo suo, meglio, il Signore stesso riallaccia, riannoda per la sua misericordia questo filo esile di relazione che ormai era ridotto al lumicino, e ridà a Elia una speranza, gli ridà un futuro, gli ridà una missione. Elia esce da quell'incontro con quel silenzio, quella voce del silenzio sul monte Oreb, esce trasformato. e si è trasformato, lo vedremo che in disparte, qualcuno vuole dividere anche tutto il ciclo di Elia in alcune fasi ben strutturate, la fase del Monte Carmelo, la fase del Monte Horeb e poi questa terza fase del Monte della Samaria, dove lo troviamo là rifugiato, in solitudine, prega, vede le cose, vi dicevo, già con un occhio diverso, perché la trasfigurazione, della quale ci parla anche il Vangelo, è sostanzialmente questo, non è che il mondo esterno cambi, il mondo esterno normalmente rimane sempre quello che è, ma cos'è che cambia, cos'è che si trasfigurano? I nostri occhi. I tre apostoli prediletti che sono sul monte della trasfigurazione sono incapaci di riconoscere Gesù nel suo vero mistero di luce e di terra, uomo e Dio allo stesso tempo. Vedono un grande maestro probabilmente, vedono forse un messia, quindi un re unto che viene a governare in maniera diversa su Israele, ma quel giorno al centro dei nostri tre Vangeli sinottici hanno un'esperienza particolare che viene riportata come appunto particolarmente importante nella loro e nella nostra esperienza. Si trasfigurano i loro occhi e vedono Gesù come è veramente, riempito di luce, sentono la voce del Padre, ascoltatelo. Ecco, tutto questo dinamismo che Gesù riprende e vive e poi gli evangelisti scrivono per noi, viene quasi ante litteram vissuto nella stessa carne dal profeta Elia, anche se la sua figura comunque rimane abbastanza difficile per certi versi, non un po' controversa, non è tutto così semplice da decodificare. E siamo arrivati così al capitolo 20, che segue immediatamente, diciamo, la sua discesa dal monte Horeb, da questa trasformazione. L'ottica del testo si sposta in Siria. Abbiamo già detto che Aram ha delle radici molto comuni con Israele, no? Mio padre era un arameo errante, diceva l'antico israelita, e quindi questa terra di Aram, questi beduini si poi coagulano in alleanze, in situazioni diverse, si stanziano su porzioni di terra diverse, ciascuno in nome del proprio Dio, ma Israele dirà: questa terra mi è stata donata dal mio Dio, e farà un'alleanza e farà dei santuari. Però c'è sempre un sottofondo nomade, oppure dei confini fluidi, perché a seconda degli anni, a seconda dell'avvicendarsi dei re e delle dinastie, c'è un accampare dei diritti, lo vedremo anche proprio in questi testi, su una porzione di terra o piuttosto che sull'altra. Ben-Hadad, re di Siria, capitolo 20, radunò tutto il suo esercito, aveva con sé 32 re, cavalli e carri, poi salì, cinse d'assedio Samaria e l'attaccò. Inviò dei messaggeri nella città per dire ad Ahab, re di Israele: così dice Ben-Hadad, il tuo argento e il tuo oro sono miei, così pure le tue mogli e i tuoi figli più belli sono cosa mia. Il re di Israele rispose: come dici tu, o re mio signore, io ti appartengo con tutto ciò che è mio. Vedete, c'è questa specie di sudditanza, alle volte è più forte una parte e quindi ha delle prerogative, avanza delle pretese sull'altra parte, alle volte una parte si sente più debole e quindi fa atto di sottomissione. Sì, sì, hai ragione te. I messaggeri ritornano da Ben-Hadad e Ben-Hadad dice: non hai capito bene, questa volta io voglio impadronirmi veramente, cioè non è che sei solo mio perché sei mio vassallo, no, questa volta sono venuto e voglio proprio prendere fisicamente, impadronirmi di ciò che hai di più caro. Allora il re di Israele chiamò tutti gli anziani del paese e disse: guardate, vi prego, e vedete come quest'uomo cerca la nostra rovina, poiché mi ha mandato a chiedere le mie mogli, i miei figli, il mio argento, il mio oro, e io non gli ho rifiutato nulla. Tutti gli anziani e tutto il popolo gli dissero: non lo ascoltare e non dargli retta. E così, di fatto, risponde Ben-Hadad, il re degli Aramei, i Siri, come li chiama il testo, si arrabbia e dice al versetto 10: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se la polvere di Samaria basterà per riempire il pugno di tutta la gente che mi segue. è chiara minaccia per dire: distruggerò tutto, non rimarrà altro che polvere. Il re di Israele, Acab, risponde: ditegli così, chi cinge le armi non si vanti come chi le depone. E allora, questo è una chiara risposta di sfida, come dire, tu ti prepari a combattere ma non sai ancora come andrà a finire. No, Acab è anche abbastanza sicuro di sé, anche se aveva fatto atto di sottomissione. Sappiamo che questo è confermato dai testi extrabiblici, no? Vi ha già spiegato nelle prime lezioni Carlo che gli Omridi erano, in qualche modo, sono gli unici re di Israele che entrano anche in questi annali extrabiblici e vengono nominati probabilmente appunto per delle imprese guerresche, delle conquiste che erano riusciti a fare. Al versetto 13 però ci introduce già, vedete, un qualche cosa che continua il filone che era iniziato in questi capitoli precedenti, perché abbiamo parlato quasi sempre solo di Elia. Il capitolo 20 inizia con questa narrazione di guerra, di nuovo come siamo abituati nel libro dei re, scaramucce tra un re e l'altro, tra una nazione e l'altra, ma qui c'è già un qualche cosa che si dice che veramente allora quello che è successo sul monte Horeb ha un seguito, ed è vero che è così, cioè ci sono dei successori, Elia che si immaginava essere rimasto da solo, vi ricordate, sono rimasto solo e tutti cercano di togliermi la vita, e Dio cosa gli aveva risposto? Ci sono 7.000 persone. Bene, questi 7.000, cioè questo popolo intero di persone che non solo non ha baciato la bocca di Baal, quindi non si è prostituito agli idoli, come direbbe la Bibbia, non è entrato in una comunione profonda con qualcosa che non è Dio, no? È rimasto fedele non solo all'idea, ma proprio alla persona del Dio vivente, no? Ma in qualche modo sono anche loro portatori di una certa parola profetica. Il versetto 13 dice: un profeta si avvicinò ad Acab, e non nomina questo profeta, un profeta anonimo, che però, vedete, farà le stesse cose che aveva fatto Elia e che faranno altri profeti dopo di lui. Quindi uno di quei 7.000 è presente e ha il coraggio anche lui, anche se in maniera anonima, di andare dal re e comunque dire delle cose. Così dice il Signore: vede questa gran moltitudine, ecco, oggi la darò in tuo potere, tu saprai che io sono il Signore. Il profeta fa questo per in qualche modo mettere la firma a quello che succederà, perché vedete, il re Acab aveva già dimostrato, insomma, di tenere il piede in due scarpe, come dicevamo l'altra volta, e di conseguenza anche il popolo lo segue in questo errore. Per cui, sì, Dio è il Signore, io sono il re di Israele, devo interpretare la legge, la Torah, e trasmetterla, perché questo è il compito del re, per governare bene il popolo di Dio, il popolo che Dio ha affidato al re. Ma spesso slitta, scivola, spadroneggia, ha la tendenza a fare un po' di testa sua. E allora il profeta gli ricorda: guarda che se oggi vincerai è perché tu devi sapere che è il Signore che vince. Acab gli chiede: per mezzo di chi? Stratega, gli interessa sapere concretamente in che modo il Signore vuole aiutarlo. E allora il profeta gli risponde, così dice il Signore: per mezzo dei servitori dei capi delle province. Acab riprese: chi comincerà la battaglia? L'altro riprese: tu. Vedete, c'è anche una strategia proprio concreta che il Signore mette in atto attraverso la parola profetica. Questo per appunto spogliare in qualche modo quella che sarebbe stata una vittoria che il re avrebbe potuto attribuire a se stesso oppure alle forze del suo esercito. E quello già fin dall'inizio, ecco perché il profeta parla prima che lui esca in battaglia, perché sia chiaro che la forza viene da Dio, la vittoria viene da Dio, e ti aiuterà per mezzo di alcuni servitori delle province, anche lì altri così eroi anonimi che faranno una sortita e avranno appunto il successo. E il racconto prosegue, quindi passa in rivista la sortita, ma Ben-Hadad beve e si ubriaca sotto le tende con i suoi 32 re. Anche questo è interessante, è lui che ha attaccato, lui che minaccia battaglia, è lui che a un certo punto è così cosciente di avere la situazione in mano che cade nell'errore di distrarsi, di darsi alla bella vita. Questo era anche contro un po' le regole della guerra, che a quei tempi aveva appunto dei codici, soprattutto la guerra santa, quando si combatteva in nome del Dio, no? Se il mio Dio deve dimostrare in qualche modo di essere più forte dell'altro, ecco che allora ci voleva il digiuno, l'astinenza sessuale, anche un certo tipo di preghiera, insomma, per poter far sì che fosse evidente questo fatto, che la guerra non è tanto una cosa nostra di vendetta o di usurpazione o di possesso, di cupidigia, ma è un qualche cosa per affermare la signoria di Dio. Ebbene, così, vedete, non è, perché gli dèi mi facciano questo, così anche Ben-Hadad non in qualche modo combatteva in nome di Dio, però si dà questa bella vita. E allora, siccome Acab aveva avuto la parola profetica di attaccare per primo, anche strategicamente, allora esce da Samaria, va incontro, e allora questi servitori dei capi delle province cominciano in questa sortita a uccidere ciascuno che aveva davanti a sé, quindi cominciano a far sbandare le file nemiche. I siri si diedero alla fuga, gli israeliti li inseguirono, Ben-Hadad, re di Siria, fuggì a cavallo con alcuni cavalieri. Il re di Israele uscì, mise in fuga cavalli e carri, fece una grande strage fra i siri. Avviene come aveva detto il profeta. Cioè, questa parola si concretizza, questa è un'altra caratteristica che troviamo, che ritorna sempre, non è la parola profetica. Ma il profeta ritorna e ancora una volta dà una chiave di lettura che potremmo chiamare di teologia della storia. Versetto 22, il profeta si avvicina al re di Israele e gli disse: va, rinforzati, come dire, non sederti sugli allori, hai vinto, bene, stai attento, considera bene quello che dovrai fare, perché di qui a un anno il re di Siria marcerà contro di te, preparati perché ci sarà un'altra guerra tra un anno. E questo anche, questo invito alla vigilanza, che è un'altra cosa tipica dell'agire e del dire profetico, che arriva poi fino al Nuovo Testamento e fino a tutta poi la letteratura cristiana. Il vigilate, Gesù insiste molto anche su questo, no? Vigilate, non sapete l'ora, state pronti. È un tipo di battaglia che qui descrive una battaglia ovviamente tra due popoli che vivevano vicini. Ma noi nella nostra lettura spirituale dobbiamo sempre poi fare l'applicazione alla nostra vita di fede, no? E la battaglia sono altre. Una battaglia vuol dire non abbassare la soglia dell'attenzione quando per esempio abbiamo un periodo tranquillo, tutto sembra che vada bene, oppure quando anche abbiamo riportato qualche piccola vittoria, che non so, sul nostro orgoglio, sul male, boh, su qualsiasi cosa. Ecco, sempre la parola profetica dice: tieni alta la soglia dell'attenzione, non abbassare la guardia, vigila. E infatti poi di nuovo, ancora una volta, il testo ci spiega quello che avviene. I servitori del re di Siria mettono in atto un'altra strategia. Ecco, forse abbiamo perso perché gli dei di Israele sono dei della montagna, e allora se li sfidiamo nella pianura li vinceremo, perché noi, i nostri dei, sono più forti in pianura. Allora, formati un esercito pari a quello, fai dei carri, cavalli, e li vinceremo di certo. L'anno seguente, versetto 26, Ben-Hadad di nuovo passa in rassegna i siri, termine tecnico anche lì per dire che raduna l'esercito, lo prepara, gli passa davanti, eccetera. Quando vede che ha tutto a posto, marcia contro Israele, ma i figli di Israele erano pronti, passano in rivista anche loro, hanno i viveri e si accampano di fronte. Però dice il testo interessante, versetto 27, parevano due minuscole greggi di capre di fronte ai siri che inondavano il paese. C'è sempre la pedagogia di Dio del piccolo contro il forte, no? Il debole contro il forte, il piccolo contro il grande, scusate. E quindi anche qui viene comunque detto che sì, sono pronti, ma gli altri sono tantissimi e loro sono molto pochi. Questa volta entra in campo un uomo di Dio, l'uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse, l'uomo di Dio con l'articolo determinativo, interessante, anche qui però anonimo, non si dice chi è, però è l'uomo di Dio. E un altro, potremmo dire, di questo esercito, di questo popolo, dei 7000 che sono fedeli a Dio e diventano umili trasmettitori della sua parola, anche se non hanno un nome, se non saranno registrati nei libri di storia. E la teologia della storia contenuta in questi libri spesso vedete che ci parla in questo modo. Sì, c'è i libri delle cronache dei re di Israele, tutti i re nominati, spesso si... quasi sempre si nomina anche la mamma del re, no? Poi anche il papà, alle volte figlio di, eccetera, anzi sicuramente perché c'è la dinastia, quindi il papà, o quando c'è un colpo di stato comunque si dice da dove arriva, e in questo caso invece, ecco, ancora una volta, persone anonime. E dice, così dice il Signore, l'uomo di Dio, quindi è un'altra espressione che denota il profeta. Vedete? Perché l'espressione che viene indicata è proprio il termine tecnico che normalmente usa il profeta quando deve affermare qualche cosa a nome di Dio. Così dice il Signore, l'uomo di Dio. Poiché i Siri hanno detto, quindi la lettura appunto anche lì della frase che hanno detto loro, il Dio dei monti non è il Dio delle valli, io ti darò nelle mani tutta questa grande moltitudine e voi conoscerete che io sono il Signore. Il fine è sempre questo, di conoscere che Dio è il Signore, tramite una vittoria. Rimasero accampati gli uni gli altri per 7 giorni, il 7° giorno scoppiò la battaglia e i figli di Israele uccisero in un giorno 100.000 fanti dei Siri. Ben-Hadad fuggì, giunto alla città, cercava rifugio di camera in camera. Allora i suoi servi vedono che questa volta veramente è tutto perduto, allora mettono in atto un'altra strategia. Dice, ma abbiamo sentito prima il Dio della montagna, il Dio della pianura, così. Dice, adesso viene fuori, il Dio di Israele è un Dio misericordioso. Vedete, guardate che interessante questa cosa che arriva dai popoli pagani, che è comunque un riflesso di come Dio era conosciuto da dei popoli che non erano israeliti. Quindi in qualche modo dalla testimonianza che gli israeliti ne davano, oppure forse da una prima letteratura, che se facciamo fatica a immaginarla, non sappiamo, no? Però abbiamo sentito dire che i re della casa di Israele sono dei re clementi, lascia dunque ci mettiamo dei sacchi sui fianchi, corde al collo, usciremo incontro al re di Israele, forse egli ti salverà la vita. Così fanno. Ben-Hadad va dal re di Israele e dice, ti prego, lasciami in vita. Acab risponde, è ancora vivo? Egli è mio fratello. Quegli uomini ne trassero buoni auspici e per accertarsi se quello era proprio il suo sentimento gli dissero, Ben-Hadad è dunque tuo fratello. Egli rispose, andate e conducetelo qua. Ben-Hadad si recò da Acab, il quale lo invitò a salire sul suo carro. Ben-Hadad gli disse, io ti restituirò le città che mio padre tolse a tuo padre e tu ti stabilirai dei mercati a Damasco, come mio padre se ne era stabiliti a Samaria. Interessante. E io, riprese Acab, con questo patto ti lascerò andare. Così Acab stabilì un patto con lui e lo lasciò andare. Allora, guerra, no? Per stabilire che Dio è il Signore, tutto quanto, e poi vediamo che dietro in realtà ci sono questi bei accordi sottobanco. Guardate che anche oggi la TV alle volte i media ci fanno vedere questo contro quello, due schieramenti nettamente contrapposti. Sotto e dietro in realtà poi i nemici si stringono molto spesso la mano, quando non si vendono le armi a vicenda o si mettono d'accordo su chi deve vincere a un certo punto e chi deve vincere in un altro. E qui è la stessa cosa, tanta guerra santa, devo stabilire, far vedere a tutti che Dio è il Signore e devo ascoltare il profeta, poi vabbè, tu mi dai un mercato lì, io ti do un pezzo qua, la città che avevo preso te restituisco, ve ne scendiamo in un accordo, mio fratello, il resto mio è mio fratello, certo, perché erano vicini e spesso alle volte erano anche alleati, addirittura troviamo alle volte il re di Israele alleato con gli aramei, quindi con i siri siriani di oggi, contro il re di Giuda, del re di Gerusalemme. Quindi vedete che si mettono da parte persino le alleanze sante, perché il popolo santo di Dio, figlio della stessa alleanza con lo stesso Dio, si mette in piedi una guerra fratricida in nome appunto di interessi bassi, perché la parte più ricca, in questo caso il nord di Israele con gli aramei, se la prende appunto anche con la parte del sud delle montagne. Per così altri motivi, ma anche qui arriva un altro profeta anonimo, già il terzo, Il profeta si avvicinò al re di Israele e gli disse, ed è un altro rompiscatole, perché viene a mettere come sempre il dito nella piaga. Anzi, in questo caso io ho uno dei figli dei profeti, versetto 35. E quindi siamo già chiaramente a indicare appunto questa schiera di persone che verrà poi a formare il seguito di Elia e di Eliseo. In realtà è un semitismo, no? Figlio del profeta non vuol dire che hanno loro figli, anche se avrebbero potuto probabilmente avere dei figli, no? Non c'è niente contro, ma indica semplicemente i discepoli. Figli dei profeti vuol dire quelli che si mettono ad ascoltare il profeta e cercano anche a loro volta di vivere allo stesso modo. Uno dei figli dei profeti disse per ordine del Signore, bello questo inciso anche lì, no? Al suo compagno, ti prego percuotimi. Ecco, qui abbiamo un inizio di un qualche cosa che viene chiamato il mimo profetico, cioè il profeta spesso non parla solo con le parole, e lì essenzialmente aveva parlato così dice il Signore, una parola forte, autoritativa, autoritaria. Abbiamo visto anche, sì, qualche segno, però qui prima che ci sia una parola c'è un segno, percuotimi. Vabbè, quello non volle percuoterlo, non hai ubbidito alla voce del Signore, appena ti sarai allontanato da me, un leone ti ucciderà. Infatti, appena si fu allontanato, un leone lo incontrò e lo uccise. Siamo sempre scandalizzati dalla brutalità di questi testi, no? Ah, Antico Testamento. Io ho già detto alcune parole, dovrebbe già esservi chiara la chiave di lettura di questi testi. E in realtà non è nessuna condanna, vendetta, ritorsione da parte di Dio o del suo profeta, è un problema di discernimento. Io ti ho detto una cosa, questa cosa arrivava da Dio, non hai riconosciuto che era da Dio, quindi se non stai con il Dio della vita ti metti in una zona di morte. È una scelta umana. Probabilmente il leone l'avrebbe incontrato lo stesso, c'erano i leoni a quel tempo, e uno che andava fuori del seminato o fuori di un villaggio, se trovava un leone affamato, ci sta che magari faceva quella fine lì, no? Però anche lì è con la lettura, perché gli è successa quella cosa lì, che comunque sarebbe successa e non gli ha mandato certo Dio, è perché l'uomo antico collega, perché ha disubbidito alla parola di uno dei figli dei profeti, che in nome di Dio gli aveva detto una cosa e lui non aveva riconosciuto che quella parola arrivava da Dio. Ed è sempre difficile comunque riconoscere quando una parola arriva da Dio oppure no. Tutti questi capitoli di oggi, vedremo, hanno molto in sé il problema del discernimento profetico, questo dono di sapere quando una parola arriva da Dio oppure no. Poi quel profeta, versetto 37, trovò un altro uomo, gli disse, ti prego, percuotimi. Quello lo percosse e lo ferì. Beh, questo non si fa tanti problemi. O perché ha visto l'altro, perché ha capito, insomma, che era la parola di Dio. Beh, al profeta questo serviva per come dimostrazione, perché doveva far vedere qualche cosa, un gesto profetico. E infatti così ferito si mette ad aspettare il re sulla strada, camuffandosi con una benda sugli occhi. quando il re passò, il profeta si mise a gridare, disse al re, e gli dice delle cose, poi a un certo punto si toglie la benda dagli occhi, il re lo riconosce. Questo per dire allora che forse, oltre alla parola, oltre a questi gesti che potevano fare, oltre al fatto che la parola poi si avverava, perché il vero profeta, il criterio del discernimento che dà il Deuteronomio è quello, non temere una persona che dice qualsiasi cosa, perché sono tante profezie o false profezie, vedremo anche qui le sfide proprio su questo, ma il profeta la cui parola si avvera è quello, devi stare attento perché è un vero profeta. Qui probabilmente c'è anche di più, perché se togliendosi una benda sugli occhi viene riconosciuto come profeta, vuol dire che c'è anche forse qualche segno di riferimento, non so se c'era qualche, si rasava le sopracciglia, non so, qualche cosa che probabilmente nascondendo un tatuaggio dicono qualche d'uno, ecco, vabbè. Cosa gli dice? Il contenuto è importante. Il tuo servo si trovava in piena battaglia, ecco una parabola. Allora, il gesto profetico e poi un raccontino. Questa volta non è una parola diretta come una mazzata come quelle di Elia, ma lo stile comunque un po' quello parabolico, e racconta una storia. Il tuo servo, cioè lui, quello ferito, si trovava in piena battaglia, ecco si avvicina uno, si mi conduce un uomo, mi dice custodisce quell'uomo, se mai venisse a mancare la tua vita pagherà per la sua, oppure pagherai un talento d'argento. Mentre il tuo servo era occupato qua e là, quell'uomo sparì. E ha raccontato la sua storia. Il re, coinvolto dal racconto di questa storia, gli disse: questa è la tua condanna, l'hai pronunciata tu stesso, devi pagare con la vita perché quel prigioniero che te l'ha stato affidato l'hai fatto scappare, quindi paghi con la vita. E allora si toglie la benda e capisce che è stato fregato, perché la condanna che lui ha pronunciato su quell'uomo è sua. Vedete il fine della parabola? Gesù anche userà molto questo metodo, diciamolo così, una pedagogia profetica, perché la parabola è un racconto nel quale tu non ti senti attaccato, quindi ha la è così questa fortuna di disarmare la persona che sta davanti. Ti racconto una storia, tu ascolti questa storia, ti senti coinvolto e poi sei chiamato a esprimere un giudizio su quello che hai sentito. E quando esprimi il giudizio però capisci che quella parabola che ti ha coinvolto così tanto parlava di te. E allora lì ecco che appunto cominciano i problemi, perché il profeta dice al re: così dice il Signore, poiché ti sei lasciato sfuggire di mano l'uomo che io avevo votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua, il tuo popolo per il suo popolo. Il re di Israele se ne tornò a casa triste e irritato e si recò a Samaria, la sua capitale. Eh sì, non può far altro che essere molto irritato, perché già una volta si era scontrato con un profeta del calibro di Elia, parecchie volte aveva dovuto riconoscere che il Dio di Elia è il Dio di Israele, quindi è veramente il Signore e va servito con tutto il cuore, con tutta l'anima, tutte le forze, no? Come diceva il Deuteronomio, ma lui si dimentica sempre. E il Signore gliel'ha fatto toccare con mano già un sacco di volte, ma lui si dimentica, e dopo lì è arrivato uno dei figli dei profeti, e poi è arrivato l'uomo di Dio, e sempre tocca con mano questa realtà, eppure si dimentica. E poi si irrita perché dice, ancora una volta sono cascato, e cascherà ancora, perché Acab è così, e questo re che ci rappresenta in qualche modo la debolezza umana di fronte al male, alla commistione, la persona che vive nel compromesso, che vive nella falsità, che non è capace di tenere il piede veramente in una scarpa sola, cioè decidere per Dio con tutto se stesso, ma cerca sempre questi compromessi di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, di accontentare non solo magari quelli del popolo, ma la moglie che è pagana con i seguaci dei suoi dei, e anche il vicino arameo, anche gli altri alleati della Siria, vuole tenere a bada un po' tutti, un calcolo politico che forse avrà fatto di lui anche un grande re, perché appunto nella storia umana si misurano i grandi politici come uomini del compromesso, dico non dico, faccio contenti tutti, oggi dico una cosa, domani la smentisco, e quindi riesco a fare bravi politici sono così, no? E in realtà la parola di Dio vuole invece affermare altre verità, altre cose, e soprattutto quel decidersi completamente per Dio che sta alla base di ogni vita retta, giusta, serena. E arriviamo al capitolo 21, un altro racconto nel quale questa volta entrerà di nuovo in scena il nostro bravo Elia, che adesso è su una montagna e ormai vede questi figli dei profeti, questi altri voci profetiche anonime che portano avanti il compito che lui aveva sentito come suo. E il capitolo 21 inizia con una storia incentrata su un certo Naboth di Israel, nella valle di Israel, quando l'avete vista, la valle di Israel, no? Da Megiddo fino lungo tutta la sponda del Carmelo, una valle fertilissima vicino alla capitale di quel tempo, anche se appunto gli ombri di poi l'avevano spostata a Samaria. Acab parlò a Naboth, allora subito il re che va da questo singolo, da questo uomo, e gli dice: dammi la tua vigna di cui voglio farmi un orto, perché è contigua la mia casa, e al suo posto ti darò una vigna migliore, o se preferisci te ne pagherò il valore in denaro. Ma Naboth rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri. Per capire bene di che cosa si tratta, dobbiamo ricordarci per esempio di testi successivi, come per esempio il capitolo 5 di Isaia, che parla del cantico della vigna. Isaia che suona e canta questo cantico, raccontando di questo uomo che ha piantato la vigna, eccetera, e facendo capire agli ascoltatori che questa è una parabola di come Dio tratta il suo popolo. La vigna quindi è Israele, il popolo di Dio. La vigna è questa realtà unica, e non può essercene un'altra, e non può essercene una migliore, è solo una. La vigna è il popolo. Oltretutto qualcuno dice che, soprattutto anche in questo racconto di Isaia, fosse un simbolo anche matrimoniale. Piantare una vigna voleva dire nel mondo di Israele anche sposarsi, e quindi anche lì non è che possa avere quante mogli, ce n'è una, ne amo una, ce n'è una, no? Malachia ricorderà anche questo proprio come parola profetica: ricordati la moglie, la sposa della tua giovinezza, tutta una vita passata insieme. L'amore è totalizzante, dico il mio sì a una persona unica per sempre. Mentre Acab ancora una volta vedete che è accecato dal possesso, dal utilitarismo. C'ho il mio orto, lo voglio allargare, non importa che c'è la tua vigna, te ne do delle altre, tanto una vale l'altra. Non ha capito niente, come al solito. Re di Israele che dovrebbe trasmettere a tutti la parola autorevole di Dio. Torna a casa irritato, arrabbiato, un po' triste. Mi ha detto così, si butta sul letto, anche un comportamento così non tanto da re, un bambino capriccioso, si butta sul letto, si gira verso il muro, ai ai ai, ecco, non ho potuto avere la vigna che volevo. E allora compare l'astuta moglie, che non si arrende per così poco, non è per niente puerile, e dice: perché fai così, perché sei così triste? Gli spiega la cosa, dice: ma sei tu, sì o no, che eserciti la sovranità sopra Israele? Alzati, mangia e sta di buon animo. La vigna di Naboth di Israel te la farò avere io. Lei ha un senso del potere sicuramente più innato e spiccato, non si arrende così come Acab di fronte al primo rifiuto. E trasforma ovviamente l'autorità in autoritarismo e il potere in abuso di potere, perché non poteva fare. Acab forse un minimo di decenza gli era rimasta, anche se continua a non capire, continua a scivolare, ma probabilmente forse aveva intuito cosa c'era dietro. Non ti darò l'eredità dei miei padri, la vigna è unica, la mia famiglia, tutto quanto, c'è coinvolta la storia di un uomo, c'è coinvolta la sua storia con Dio. E invece, appunto, l'abuso di potere fa in modo che addirittura si scrivano delle lettere a nome del re, col sigillo del re, in cui si intima un assassinio, né più né meno. Bandite un digiuno, fate sedere Naboth davanti al popolo in prima fila, mettetevi di fronte due malfattori, scritto nelle lettere, due delinquenti, i quali depongano contro di lui, dicendo il falso ovviamente: tu hai maledetto Dio e il re, portatelo fuori dalla città, lapidatelo in modo che muoia. Stop. Bel messaggio. Quello che è strano, versetto 11, è che la gente della città di Naboth, gli anziani, i notabili, eseguono esattamente l'ordine della regina. Cioè un ordine palesemente iniquo che va contro ogni tipo di comandamento, ogni tipo di vita che gli israeliti avrebbero dovuto condurre. Vuoi la paura della regina, vuoi anche lì, alle volte promesse di favori, che poi si realizzano oppure no, però il potente può sempre millantare, no? Vabbè, se fate questo poi ricaverete il vostro utile. Fatto sta che fanno, eseguono, poi mandano questo messaggio alla regina: Naboth è stato lapidato ed è morto. Molto lapidario, molto triste, molto, no, scarno il racconto biblico, però la nostra riflessione, appunto, sulla base di una teologia della storia, vediamo che ci porta davanti una costante che purtroppo si ripete. Poi si dice: ma sai, ce l'hanno ordinato, ma sai, era così, come facevi? Beh, qualcuno che si è ribellato c'è stato, magari dei pochi, magari certo con la stoffa degli eroi, ma anche alcuni che anche su ordine, anche militari che hanno avuto un ordine di sparare su dei civili inermi, ci sono stati quelli che hanno detto: no, io questo non lo faccio. E se io come uomo, anche se ho dei superiori, anche se ho una divisa, o anche se ho paura di una regina, non mi ribello, poi divento corresponsabile del male, attenzione, non è che sia tutto neutrale, perché è un ordine che arriva dall'alto, dovevano per forza eseguirlo, no, per forza niente, perché la dignità umana è la dignità umana. Quindi la storia ci insegna che una ribellione civile in certi casi è doverosa, non soltanto possibile, è doverosa. Laddove il comando mi contraddice il comando di Dio, i cristiani, i martiri lo testimonieranno. In molti casi loro preferiscono la morte piuttosto che andare contro quello che è il comandamento di Dio, il comandamento dell'amore, eccetera. Jezabele non fa una piega. Naboth è morto, dice al marito: avanti, alzati, vai, volevi la vigna? Ce l'hai. Versetto 17: e fu la parola del Signore a Elia il Tisbita, dicendo, formula tecnica, e ancora una volta ex abrutto, finito il raccontino del re, uno pensa, finito così, un altro atto di malvagità, un altro sopruso avvenuto in questo mondo, no, la parola del Signore viene rivolta a Elia: alzati, vai incontro ad Acab, re di Israele che sta a Samaria, egli è nella vigna di Naboth, dove è sceso a prenderne possesso, e gli parlerai in questo modo: così dice il Signore, dopo aver commesso un omicidio vieni a prendere possesso? E gli dirai: così dice il Signore, nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Naboth, i cani leccheranno il tuo. Acab rispose a Elia: mi hai trovato, nemico mio? Elia rispose: sì, ti ho trovato, perché ti sei venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io ti farò cadere addosso una sciagura, ti spazzerò via e sterminerò ogni uomo della tua casa, schiavo o libero che sia, in Israele. E ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Aia, perché tu hai provocato la mia ira e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Izebel, il Signore parla e dice: i cani divoreranno Izebel sotto le mura di Israele. Quelli di Acab che moriranno in città saranno divorati dai cani, quelli che moriranno nei campi saranno divorati dagli uccelli del cielo. È una parola evidentemente che mette un po' fine alla vicenda di Acab, una parola definitiva che sigilla un po', vi dicevo, questa vita un po' travagliata di una persona che non è mai riuscito a trovare una coerenza, che non è mai riuscito a essere obbediente alla parola del Signore, ascoltare. Lui ha avuto tante occasioni, quindi ripetutamente il Signore gli ha mandato inviti, gli ha fatto toccare con mano che lui è il Signore, che lui è quello che vince, che lui è il Dio della vita, e Acab è recidivo. Quindi ancora una volta non è una vendetta, non è una condanna che tramite Elia piomba sul capo del povero re di Israele, è una scelta che ripetutamente, giorno dopo giorno, Acab ha fatto, e il profeta ancora una volta è chiamato a fare verità. La tua verità è questa: sei un re? Beh, tu sei questo. Da sempre hai scelto questa zona di morte e quindi farai una fine miserevole come l'hai scelto, e anche tua moglie. Qui ci sono alcuni versetti che introducono queste riflessioni deuteronomiste o probabilmente sapienziali, non sappiamo, ecco, sulla vita del re, perché finisce in un certo modo il racconto. Vengono introdotte queste frasi tecniche, questi ritornelli che nel libro dei re abbiamo sentito già tante volte, no? In verità non c'è mai stato nessuno che come Acab si sia venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore, perché era istigato da sua moglie Jezabele, si comportò in modo tanto abominevole andando dietro agli idoli, come avevano fatto gli amorrei che il Signore aveva cacciati davanti ai figli di Israele. Il racconto riprende, perché dopo questo inciso, vedete che quando Acab udì queste parole, quali? Non certo il versetto 25-26, no? Versetto 24-23 precedenti, no? Che erano l'oracolo di Elia. Ancora una volta, come per il re Saul, vi ricordate, siamo di fronte a un infrangere il voto della guerra santa, perché il problema... adesso era con Naboth di Israele, no? Ma al capitolo precedente abbiamo sentito che hai risparmiato il nemico, quello che io avevo votato alla vendetta, questo famoso voto di Cherem, il voto di distruzione totale che troviamo anche nel libro del Levitico. Era un altro modo per significare che la guerra non è fatta appunto per prendere un bottino. Noi anche lì lo leggiamo, diciamo: ma che barbari, vanno lì, uccidono tutti, proprio bestiame, uomini, persone, tutto, no? In realtà era un altro modo appunto per distinguere i fini, per cercare di chiarire un po' le finalità. Allora, tu fai una guerra per difenderti o per arraffare qualche cosa? Fai una guerra per dimostrare che il Signore è veramente il re che governa tutta la terra, tramite anche così questo modo magari anche sbagliato di pensare, no? Se io conquisto un altro popolo, dimostro in qualche modo che Dio è il Signore e governa anche su altri popoli. Oppure, ancora una volta, vai lì per prendere delle schiave, per violentare, per fare delle cose. E allora ecco perché veniva chiesto una razzia totale e un non fare bottino. Questo è il voto di distruzione totale, è questo, no? E il fatto che Acab salvi Ben-Hadad e stringa questo rapporto di alleanza, come abbiamo visto nel capitolo 20, dimostra ancora una volta la sua disobbedienza come Saul nei confronti del Signore. Qui è un'ingiustizia sociale palese con Naboth, no, il discorso è proprio di abuso di potere, e Dio che diventa il difensore del debole, il difensore del povero, dell'ultimo, di quello di cui vengono usurpati i diritti. Noi spesso diciamo sono i senza voce. Sì, forse senza voce in questa terra, tante volte è vero, la protesta di alcuni poveri che ogni giorno vedono calpestati i propri diritti sistematicamente, probabilmente su questa terra non troverà accoglimento e magari non vedranno la loro protesta sfociare da qualche parte, perché non hanno mezzi di comunicazione, non sono proprietari di televisioni, non hanno, la loro voce comunque non è credibile, perché se ti danno, dicono che sei terrorista perché reagisci a un sopruso, beh, sei un terrorista e quindi vai a finire ancora in carcere. Cioè, c'è un bel modo di manipolare anche i mass media nel mondo, no? È molto facile far passare un poveraccio che ha reagito perché ogni giorno c'ha i suoi diritti calpestati, farlo passare come terrorista, e noi spesso cadiamo nell'inganno, eh? Ma Dio non la vede così. Dio ha un occhio più profondo, va al di là delle apparenze e tramite il profeta ci invita a discernere, ci invita a soffermare il giudizio e a vedere al di là delle apparenze. C'è un finale di capitolo 21 così. Quando Acab udì queste parole, si stracciò le vesti, si coprì con un sacco di giunò, dormiva avvolto nel sacco e camminava a passo lento. E allora la parola del Signore a Eliel Tisbida dice: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura mentre egli è ancora vivo, ma manderò la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Una specie di dilazione della pena, no? Cioè, vabbè, la pena è combinata, quindi lui ha scelto il male comunque, però alle volte questi gesti di conversione, così, non si sa quanto siano state lacrime di coccodrillo o sia stato un vero e sincero pentimento. Probabilmente il Signore guarda i cuori, quindi può darsi che sia stato, anche per quanto tardivo, per quanto alla fine di una vita di soprusi e di male, sia stato magari anche sincero, per cui c'è questa dilazione. E vabbè, il capitolo 22 ci mette di fronte a un altro episodio interessante. Abbiamo visto almeno tre profeti anonimi, abbiamo visto ricomparire sulla scena per un breve momento Elia, che viene strappato dal suo anonimo, anche lì non si dice neanche dove era, viene, va, poi riscompare. Passano 3 anni senza guerra tra Siria e Israele, e nel terzo anno Giosafat, re di Giuda, scende a trovare il re di Israele. Scende perché Gerusalemme è sempre in alto, e si scende da Gerusalemme anche se va verso il nord, eccetera. E qui c'è un po' l'inverso, cioè dopo 3 anni di pace si innesca un processo che è l'esatto contrario di quello che aveva fatto Ben-Hadad, il re dei Siri. Il re di Israele dice ai suoi servitori: sapete che Ramot di Galad è nostra e noi ce ne stiamo tranquilli senza toglierla di mano al re della Siria. E allora invita il re di Giuda a andare in guerra con lui. È una delle poche volte in cui il regno di Israele e il regno di Giuda si alleano per andare in guerra contro gli Aramei. E vedete ancora lì un accampare dei diritti su una città che è al di là del Giordano, quindi è territorio tutto sommato arameo, anche se c'era questa tribù di Gad, tribù di confine, che lì aveva soggiornato per un certo periodo. Il re di Giuda, presentato sempre un tantino più pio, più legato insomma a Gerusalemme, quindi dice al re di Israele: beh, va bene, andiamo in guerra, però consulta prima la parola del Signore. Come si usava a fare? Sentiamo la volontà di Dio, prima di tutto. Allora il re radunò i profeti in numero di 400 e disse loro: devo andare a far guerra a Ramot di Galad o no? Quelli risposero: va e il Signore la darà nelle mani del re. Abbiamo qui una schiera nutrita, 400 persone, e i profeti, immaginati come una specie di consiglio di corte. Il profeta quindi come una persona che sta normalmente a corte, sta accanto al re e lo consiglia in qualsiasi cosa debba intraprendere. Devo fare questa cosa oppure no? Devo uscire in guerra oppure no? Chi attacca per primo oppure no? Avete sentito, no? E questo è un modo anche per, così, che avevano gli antichi per interpretare la volontà del Signore, avere questi consiglieri, queste persone. Ma sempre il re di Giuda, Giosafat, ha appena avuto il verdetto di 400 persone, da notare bene, 400 persone gli hanno già detto andate. Si vede che c'è qualcosa che non lo convince, di queste persone che, mantenute dal re, praticamente avvallano quello che il re vuole, no? Il re dice ho intenzione di andare in guerra, cosa dite? Sì, 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 vai pure, ok. Il re di Giuda magari c'ha qualche sospetto, dice ma non è che questi qua hanno paura di perdere il posto, perché se uno dice il contrario di quello che dice il potente di turno, magari poi viene allontanato, te non mi piaci e cambi palinsesto. Quindi, cioè. E allora dice, non c'è qui nessun altro profeta del Signore da poter consultare. Il re di Israele rispose a Giosafat, sì, c'è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare il Signore, ma io lo odio, perché non mi predice mai nulla di buono, ma soltanto del male. È Micaia, figlio di Imla, è certo, è una persona libera, no? E infatti lo dirà, io dico solo quello che il Signore mi fa dire, e non quello che piace al re. E allora lo odia per quello che non lo consultava mai. 400 sì, quello lì lascia perdere, perché tanto dice sempre le cose sue, non viene mai a confermarmi quello che io voglio. Capite, siamo sempre il solito problema. Acab comunque perde il pelo ma non il vizio, quindi siamo sempre lì, eh? E Giosafat dice, non dica così il re, dai, il re di Giuda un tantino più pio, dice, no, ascoltiamo anche lui, dai, fallo venire, va bene. Re di Giosafat e re di Giuda sedevano ciascuno sul suo trono, vestiti dei loro abiti regali, nell'aia che è all'ingresso della porta di Samaria, e tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Belle queste scene, anche regali, il trono, la parte più alta, per comunque anche plasticamente far vedere il loro potere, no? E i profeti che dovrebbero essere loro a qualche modo giudicare l'operato del re. In nome di Dio, perché Dio sta più in alto del trono, anche della montagna più alta di Samaria, e invece vengono messi in posizione subordinata, loro hanno i troni in alto, i profeti sono sotto e tutti in qualche modo profetizzano, sembra quasi di vederli inchinati a dire sì sì sì, il re faccia pure quello che vuole. È uno strano modo di profezia, ma proprio questa pagina ci mette di fronte appunto a un altro tipo di profezia, che non è il profeta di corte, che non è quello che non c'è niente da perdere questo qui a dire la verità, perché non è mantenuto dal re. L'uomo di Dio, oppure chiamato anche dall'Antico Testamento l'uomo dello spirito, Isharuach, l'uomo del vento, del soffio, dell'alito, un po' come Elia, no? Che non lo puoi mai afferrare, lo cerchi di qui e già scappato di là, perché è libero. E Dio dà questa libertà, che è anche mancanza di paura di fronte al potente di turno, e anche purificazione da ogni opportunismo. Il messaggero che era andato a chiamare Michea, Michaia, no? Che è come Michele, chi come Dio, Michaia, chi come Yahweh. Un nome altisonante, gli aveva già avvisato, dice guarda che tutti gli altri, i tuoi compari, hanno detto così, cerca di fare il bravo, gli dà anche due dritte, dice adesso il re ti chiama, mi raccomando, non fa fare brutta figura, e così. E Micaia dice, come è vero che il Signore vive, Chai Adonai, stessa espressione di Elia, ricordate? Quindi Micaia si mette sulla scia del grande Elia, dice Dio è il vivente, a lui non si può comandare niente. Io dirò quello che il Signore mi dirà. Giunse davanti al re, Micaia, dobbiamo andare a far guerra a Ramo di Galat oppure no? E lui risponde, va pure, vincerai, il Signore ne darà nella mano del re. Ascolta il consiglio, dice, vabbè, fai il bravo, va bene, gli dico quello che vuole sentirsi dire. E il re gli disse, quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi altro che la verità nel nome del Signore? Strano, eh? Però anche qui c'è qualche barlume, no? Il re che ha capito che si era allineato agli altri, dice, in nome del Signore ti scongiuro, dimmi solo la verità, quasi che poi avesse voglia di ascoltarla, in realtà non l'ascolterà, però qui c'è questa espressione bella, no? Come se il re avesse voglia proprio di ascoltare la verità in nome di Dio. Tante volte anche noi magari sembriamo assetati, no? Vogliamo ascoltare la parola del Signore, poi quando ce la dice e che è scomoda ce la giriamo, ce la gestiamo un po', ce la domestichiamo, come vogliamo, però l'ascolta. E la profezia di Michea questa volta è terribile. Ho visto tutto Israele disperso su per i monti, come pecore che non hanno pastore. E il Signore ha detto, questa gente non ha padrone, ciascuno ritorna in pace a casa sua. Predice quello che avverrà, cioè la dispersione dell'esercito di Israele. Colpito il pastore, il gregge si disperde, le pecore non sanno più dove andare. E quindi in qualche modo è una profezia anche della morte del re. Ma niente, Il re di Israele disse a Giosafat, non te l'avevo detto che costui non ne avrebbe predetto nulla di buono ma soltanto del male? Il profeta torna all'attacco. Ascolta la parola del Signore, io ho visto il Signore seduto sul suo trono e tutto l'esercito del cielo che gli stava a destra e a sinistra. Ora qui la parola profetica attraverso Michea è come se svelasse qualche cosa avvenuto nei cieli, molto bello, qualcosa che poi farà l'Apocalisse. Apocalisse non è le cose drammatiche, vuol dire togliere il coperchio, togliere il velo, svelare. No? E il profeta che ha l'occhio di Dio dice, sai cosa è successo? Adesso ti dico cosa è successo, no? E come se entrasse nella corte celeste e racconta questa cosa. Il Signore disse, chi ingannerà Acab finché vada contro Ramot di Galat e perisca? Chi rispose in un modo, chi in un altro? Si fece avanti uno spirito, il quale si presentò davanti al Signore e disse, lo ingannerò io. Il Signore gli disse, come? Quello rispose, io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. Il Signore gli disse, sì, riuscirai a ingannarlo, esci e fa così. E ora ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma il Signore ha pronunciato del male contro di te. Ora, sono espressioni forti, anche qui prese alla lettera, sono delle altre bombe che piombano sulla testa, no? Come dire, il Signore che voleva a tutti i costi fare del male al re di Israele, punirlo per quello che aveva fatto, e quindi manda uno spirito di menzogna, confonde le acque, confonde la testa a tutti i vari 400 profeti e riesce a ingannarlo in modo che lui vada in guerra e muoia. Ora, è un modo di raccontare, cioè non finiremo mai abbastanza di dirlo, è il modo che ha l'autore biblico per esprimere una realtà, spesso che cerca di in qualche modo capire gli eventi, cerca di decodificare quello che in qualche modo è successo. E allora quando appunto tutta una schiera di profeti dice fai così e poi magari si vede che va e il re muore, allora si dice probabilmente perché appunto si erano confuse le acque, era successa questa cosa, no? E il Signore non vorrà mai il male di una persona, no? Il Signore vuole il male contro di te. In realtà è un altro modo appunto per dire che ti sei firmato la condanna da solo, succederà comunque questa cosa, hai voluto fare questa guerra anche se il tuo profeta ti ha detto non andare, perché poi alla fine lui se ne frega di quello che dice Michea, e partono in guerra, e va incontro quindi al suo destino. E il profeta è quello, ancora una volta, quello che svela appunto queste parole. Addirittura uno di questi, chiamiamoli falsi profeti, per capire, anche se erano ritenuti dei veri profeti nella corte di Israele, Sedechia, figlio di Chenannà, si accostò, diede uno schiaffo a Michea e disse, per dove è passato lo spirito del Signore quando è uscito da me per parlare a te? E ancora una volta Michea dice, lo vedrai quando si realizzeranno queste cose, l'unico modo per capire se una parola si realizza. Lo rinchiudono in prigione e dice, va bene, sta in prigione a pane e acqua finché ritornerò sano e salvo. E Michea chiude il capitolo dicendo, se tu torni sano e salvo, non sarà il Signore che avrà parlato per bocca mia. Questo problema, lo schiaffo, no? il profeta che dice lo spirito del Signore, io parlo attraverso lo spirito del Signore, come mai tu dici che parla attraverso di te? è, come vi dicevo, il problema del discernimento. Non è così scontato, eh? A posteriori, noi che leggiamo la Bibbia, noi che vediamo delle cose, è sempre molto facile, ma se ci troviamo immersi nei fatti, ci vuole molta purezza di cuore, ci vuole molta preghiera, ci vuole molta comunione con Dio, capire, intuire il suo stile, per cui io posso dire sembra Dio ma c'è una nota stonata, oppure altre volte posso dire ma lì sembra che invece Dio non ci sia, eppure a me sembra che sia Dio a parlare attraverso quell'avvenimento, quella persona, anche se è una persona anonima, perché questi profeti non hanno niente di particolare, di speciale, si presentano come portatori della parola di Dio, ma sono anonimi, non sono persone inquadrate in una gerarchia, in un'autorità speciale. Non ci aspettiamo che il Signore parli sempre e solo attraverso i canali ufficiali, certamente, se facciamo il parallelo, no? La gerarchia della nostra Chiesa, in alcuni canali, in momenti speciali sappiamo che il Signore è presente, quando dei vescovi si riuniscono e decidono delle cose, ma in altri momenti, se guardiamo soprattutto la storia della Chiesa, senza scandalizzarci, abbiamo visto che molti vescovi hanno fatto tante cose che non erano proprio completamente secondo il piano di Dio, per usare un eufemismo, vescovi conti, principi che avevano eserciti, che avevano famiglie, eccetera eccetera. Cioè bisogna stare attenti, perché anche se non in modo così estremo, anche nella nostra vita questo problema sarà sempre presente, e ogni volta che dovremo prendere una decisione ci vorrà tutto l'aiuto del Signore. Il Signore non permette che i giusti siano ingannati, e questa è un'altra parola che ci viene a conforto, ma è vero che alle volte ci sono dei momenti in cui addirittura saremmo portati a pensare che si dia stesso a ordinarci qualche cosa, e poi magari invece alla prova dei fatti vediamo che magari non era Dio, abbiamo preso un abbaglio, ci siamo sbagliati, abbiamo capito male, abbiamo fatto a fin di bene delle cose che pensavamo essere secondo il pensiero di Dio e in realtà magari non lo erano. È un invito appunto di questi capitoli al discernimento, vi dicevo, no? Al fare chiarezza nella nostra vita. Il capitolo finisce descrivendo appunto in qualche modo quello che succede. Il re di Israele e di Giosafat vanno in guerra, Acab cerca di fare il furbo, dice ma io mi travesto, tu vai con gli abiti del re, no? Al re di Giuda, anche lì molto amico, no? Sono lì, vanno in guerra insieme, dice ma te fatti vedere che sei il re, io mi camuffo così, intanto così cerco di... E in realtà lo sa benissimo che gli arcieri punteranno sul re e cercano di far fuori il capo, di tagliare la testa, no? Di ammazzare il pastore per poter disperdere le pecore, e si concentrano di fatti su Giosafat. Poi lui parla, così capiscono, si vede che no, l'accento, conoscevano molto bene il suo modo di parlare, che ne so, riconoscono che non è il re Acab, il re di Israele, che è il loro vero obiettivo. Ma vedete, interessante, il versetto 34, un uomo scoccò a caso una freccia e colpì il re di Israele che si era camuffato. Vedete ancora una volta quello che il testo sottolinea, è che si può cercare tutti i sotterfugi umani che si vuole, ma il caso non esiste, perché quel a caso vuol dire, sappiamo già dal testo, i profeti l'avevano detto, che tanto doveva andare così, e gliel'avevano anche detto al re, gli era stato anche annunciato, vedo le pecore disperse perché sono senza pastore, e per quello lui probabilmente si era camuffato, dice eh sì, vogliono beccare il pastore, beccheranno il mio amico del re di Giuda, e poveraccio lui, io mi salvo la vita, e gli va male. Vedete il calcolo umano, anche qui non dobbiamo tanto soffermarci su alcuni particolari macabri o meno, ma capire il senso del testo, e il senso del testo è ancora questo. Ogni volta che voglio fare il furbo, voglio cercare di manipolare la parola di Dio, scavalcandola a mio piacimento, perché mi è stato detto, magari l'ho capito chiaramente che era così, se no perché si camuffava. e però cerca di scavalcarla, cerca di superarla, cerca di andare persino contro quella che è la parola che il profeta gli ha detto. E vuole farsi portare via per farsi medicare, ma ahimè gli va male, la guerra è così stretta, la battaglia in quel momento, i ranghi sono serrati, il carro non può muoversi e lui rimane ferito lì a colare sangue tutto il giorno e muore dissanguato, come era stato detto. Versetto 38, secondo la parola che il Signore aveva pronunziato. Questo per dire la parola si è realizzata, quindi il vero profeta. Ancora una volta c'è i versetti che indicano i commenti di questo teologo della storia, possiamo chiamarlo così, il resto delle azioni di Acab, tutto quello che fece, la casa di avorio che costruì, tutte le città che edificò. Tutto questo sta scritto nel libro delle Annali o delle cronache dei re di Israele. Così Acab si addormentò con i suoi padri e Acazia, suo figlio, regnò al suo posto. Poi vengono dette alcune cose ancora su Giosafat, no? Il re di Giuda. Vengono dette alcune cose su Acazia, figlio di Acab, anche lui adorò Baal, continuò quello che aveva fatto di male suo padre, e così finisce il capitolo 22 e si chiude anche il primo libro dei re. Questa è in qualche modo un po' la chiusa di tutto questo primo libro. Il secondo libro dei re comincia quasi senza farcene accorgerne, potrebbe essere semplicemente un altro capitolo. Anticamente probabilmente dicevamo appunto all'inizio nell'introduzione era un libro solo e quindi è una distinzione che abbiamo messo noi, ma il testo appunto continua tranquillamente partendo proprio da dove si è fermato. Dopo la morte di Acab, Moab si ribellò contro Israele e viene descritta una cosa che avviene al figlio di Acab, che il commento del teologo narratore della storia ci ha già detto essere come suo padre. Però è un altro testo molto importante che ci aggiunge anche qualche cosina, no? E vediamo ricomparire il nostro buon profeta Elia prima che di darci l'addio con il secondo capitolo, l'inizio. Vi dirò solo qualche cosa, l'inizio del secondo capitolo del secondo libro dei re e poi concludiamo questo ciclo di Elia. Acazia cadde dalla ringhiera della sua camera di sopra a Samaria e si ammalò. Allora inviò dei messaggeri dicendo loro: andate a consultare Baal Zebub, dio di Ekron, per sapere se guarirò da questa malattia. Ma un angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: alzati, vai incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro: è forse perché non c'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal Zebub, dio di Ekron? Perciò così dice il Signore: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Ed Elia se ne andò. I messaggeri tornarono da Acazia, il quale disse loro: perché siete tornati? E quelli risposero: un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto: andate, tornate dal re che vi ha mandati e ditegli: così dice il Signore, è forse perché non c'è Dio in Israele che tu mandi a consultare Baal Zebub, dio di Ekron? Perciò non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Acazia chiese loro: com'era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole? Quelli gli risposero: era un uomo vestito di pelo con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. E Acazia disse: è Elia il Tisbita. Allora mandò da Elia un capitano con i suoi 50 uomini e gli salì e trovò Elia seduto in cima al monte. Il capitano gli disse: uomo di Dio, il re dice, scendi. Elia rispose e disse al capitano dei 50: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio e consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un altro capitano con i suoi 50 uomini, il quale si rivolse a Elia e gli disse: uomo di Dio, il re dice, fa presto, scendi. Elia rispose e disse loro: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo, consumi te e i tuoi 50 uomini. e dal cielo scese il fuoco di Dio e consumò lui e i suoi 50 uomini. Accazia mandò di nuovo un terzo capitano con i suoi 50 uomini. Questo terzo capitano di 50 uomini salì da Elia e, giunto presso di lui, gli si gettò davanti in ginocchio e lo supplicò dicendo: «Uomo di Dio, ti prego, la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi sia preziosa agli occhi tuoi. Un fuoco è sceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani con i loro uomini, ma ora la vita mia sia preziosa agli occhi tuoi». L'angelo del Signore disse a Elia: «Scendi con lui, non avere paura di lui». Allora Elia si alzò, scese con il capitano, andò dal re e gli disse: «Così dice il Signore, poiché tu hai mandato dei messaggeri a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, come se in Israele non ci fosse un dio da poter consultare, tu non scenderai dal letto sul quale ti sei coricato, ma certamente morirai». Accazia morì, secondo la parola del Signore, pronunciata da Elia. E Jeoram cominciò a regnare al suo posto l'anno secondo di Jeoram, figlio di Josafat, re di Giuda, perché Accazia non aveva figli. Il resto delle azioni compiute da Accazia è scritto nei libri delle cronache dei re di Israele. Un capitolo abbastanza strano, e per certi versi, così ancora una volta, può sembrare bizzarro, no? Che un personaggio trasfigurato, abbiamo detto trasformato, ormai immaginato in preghiera silenziosa su di un monte, quasi mistico, e poi di nuovo ricorra a questi espedienti. Ma dobbiamo cercare di capire il testo un po' nella sua profondità, no? Baal-Zebub vuol dire il signore delle mosche o della spazzatura. Era un modo, o del letame, se qualcuno traduce, è un modo che avevano gli israeliti per spregiare il nome di un dio, questo dio di Ecron, che era chiamato in realtà Baal-Zebul, da cui il nostro Beelzebub, esatto. Baal-Zebul vuol dire Baal è il principe, o il signore dei principi, insomma. Quindi in qualche modo rappresentava di nuovo questo conflitto, vedete, di nuovo viene messo quasi alla fine della vita di Elia, di nuovo scende in campo questo conflitto tra Baal e Yahweh. E abbiamo visto che c'era sul Carmelo, abbiamo visto che attraversa in qualche modo la vita del profeta Elia, e purtroppo continuerà. Perché, come dire, come vi spiegavo già, Baal diventa in qualche modo anche un simbolo di quella che è la tendenza in qualche modo idolatrica che c'è dentro ogni credente e ogni generazione di credenti, anche se noi crediamo di esserne immuni. Ma ritorna, è un cliché, e la Bibbia allora ci dice, attenzione, che quello che sembra uscire dalla porta rientra dalla finestra, perché è sempre un atteggiamento costante dell'uomo di cercare delle sicurezze. E forse così possiamo capire questa cosa attualizzandola un po' nel commento che ne fa il Nuovo Testamento, in particolar modo il Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo, quando al capitolo 9, al versetto 34, parla degli esorcismi che fa Gesù, scaccia il male, allora gli avversari di Gesù cosa dicono? Scaccia, fa questi esorcismi grazie al principe dei demoni. Ancora, al capitolo 10, versetto 25, Gesù spiega, fa una catechesi ai suoi apostoli e dice: se hanno trattato così me, così tratteranno anche voi; se hanno chiamato Beelzebul, il padrone di casa, così faranno anche con i familiari della casa. Come dire, aspettatevi anche voi questa cosa. E il versetto 12, capitolo 12, scusate, versetto 24, Ancora una volta gli avversari di Gesù vedono che fa un esorcismo, che scaccia il male da una persona. Ecco, lui scaccia i demoni in nome di Beelzebul, principe dei demoni. Allora, è abbastanza chiaro che nella mentalità israelitica, questa mentalità ebraica, fino ai tempi di Gesù, questo Baal, il principe, è quindi il principe degli idoli, il principe dei demoni, era un po' la divinità, un po' capo, forse superiore agli altri. Allora, un re di Israele che va a far consultare dai suoi messaggeri perché è ammalato, perché vuol guarire, perché vuol cercare la forza di recuperare, va a far consultare il principe degli idoli, l'idolo per eccellenza, il Baal, e non il vero Dio, vuol dire cercare la forza di Dio in qualcosa che Dio non è. E allora capite che la cosa è abbastanza grave. Non stiamo parlando di un confronto così o di un Elia di nuovo che è tornato bellicoso e baldanzoso. Stiamo parlando di un fatto molto grave, molto importante, sul quale il profeta deve ancora una volta fare verità. Non si può cercare la forza di Dio nel suo contrario. Se dovessimo attualizzare, lascio a voi altri particolari, ma potremmo dire tutta, per esempio, la frenesia di un uomo contemporaneo a noi che si dice magari ateo, e poi però il cornetto di qui, e magari l'oroscopo di là, oppure la negromanzia, oppure vado a farmi fare le carte, oppure arrivare le messe nere, queste cose qua. Entro in un dinamismo che probabilmente è proprio questo, vado a cercare Dio dove Dio non c'è. Certo, c'è una falsa forza che il male può dare, c'è un'illusione di potere che il male può dare, attenzione, per questo che si va. Io stesso ho visto delle persone appunto sedicenti atee, bestemmiavano magari lontane, tutte scemenze, la chiesa, i cristiani eccetera, e poi quando c'era una gara di appalto andavano dalla maga. Perché sai, non si sa mai così, allora. E allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che innanzitutto c'è una tendenza innata comunque alla spiritualità in ogni persona, che sente il proprio limite e cerca in vari modi di scavalcarlo, e cerca in qualche modo di accaparrarsi questo mondo che lo supera, noi lo chiamiamo in termine tecnico trascendentale, no? Ci trascende, va al di là di noi, sappiamo che non è il nostro potere tutto, che siamo limitati, che siamo deboli, che siamo finiti, lo sappiamo tutti, però tutti cerchiamo in qualche modo di superare questa finitudine. Però un conto è superarla accaparrandocela, strappandoci con la nostra iniziativa delle forze che non ci appartengono. E l'esempio migliore è quello di Babele. Cosa dicono? Facciamoci un nome, facciamo una torre e arriviamo fino al cielo. Ma chi è che abita nei cieli? Ed è lui che deve invitarci, semmai, nel suo cielo. Non possiamo noi arrampicarci e scalare il cielo, perché vuol dire essere come Dio. Attenzione, vuol dire, magari non lo diciamo apertamente, palesemente, ma viviamo con l'illusione di essere noi immortali, di essere noi Dio, di poter decidere noi il bello, il brutto, il cattivo tempo, il bene e il male. E questo è molto presente anche nell'uomo di oggi, come era presente in Acab, come è presente in suo figlio Acazia, che eredita lo stesso difetto di fondo. E allora con questi sotterfugi cercano in qualche modo di accaparrarsi, visto che essere fedele al Dio di Israele è molto difficile, è esigente il Dio di Israele. Non ti dà delle ricettine così, non ti manda un profeta che si inchina davanti a te e ti dice bravo in tutto quello che fai, spesso ti critica, la parola profetica spesso è accusa, ma non accusa perché Dio ci vuole umiliare, ma perché c'ha interesse a noi, ha a cuore la storia di ognuno di noi, le nostre vite di credenti, e allora siccome gli interessiamo ci manda qualcuno a dirci attenzione, il tuo limite è così, ma poi è lui stesso che vuole donarci la sua vita divina. E allora, al contrario di Babele, sarà la Pentecoste, no? L'Evangelista Luca vedrà, ma noi lo vediamo anche in altri, ci sono molte fasi anche in mezzo, no? Lo vediamo come punto finale, ma il Signore ha cercato tante volte di rovesciare la Babele. Non devi essere tu a conquistarti il cielo, sono io che ti do la possibilità di diventare come me, sono io che ti coinvolgo nella mia vita divina. Tanti salmi sono bellissimi in questo senso, no? Mio bene stare nella casa del Signore. Cosa vuol dire stare nella casa? Diventare suo familiare, come i discepoli erano familiari di Gesù. E però c'è sempre il problema di confondere Dio con il suo contrario. E allora Gesù viene chiamato Belzebul, e Belzebul viene invocato come Dio. E non è un problema degli antichi, non è un problema solo del tempo di Elia, non è un problema solo dei contemporanei di Gesù, è un problema anche nostro. E la parola profetica, questi lettura, questa teologia della storia, vedete che ha delle costanti che ci invitano a riflettere. Attenzione, perché anche nel vostro tempo ci sarà di nuovo questo problema. E allora ecco che per il modo di vestire, no? Uomo vestito di pelo, con la cintura di cuoio intorno ai fianchi, che ritornerà poi quando si parlerà del Battista, Gesù Giovanni Battista. C'è un modo di vestire probabilmente anche del profeta, che viene riconosciuto dal re solamente per la descrizione del suo vestito. C'è un episodio appunto che forse, ve la butto lì, ma non è, potrebbe essere interpretato in questo modo, anche Dio, come dire, non voglio dire ha dei limiti, ma lui perdona tutti i peccati, no? E ogni peccato che facciamo, ogni sbaglio che facciamo, è disposto a perdonarlo. Però anche nel Nuovo Testamento si parla di una bestemmia contro lo Spirito Santo, o di peccati per cui ti dico di non pregare. È un mistero anche quello, non sappiamo proprio spiegare bene tutto, no? Questo mistero di Dio, ma probabilmente è quello che succede a questi personaggi che vengono avvolti dal fuoco. Non credo che si parli anche lì di una condanna divina, di una saetta che arriva dal cielo come Giove che scagliava i suoi fulmini sulle persone che voleva bruciare. Ma probabilmente sono quel tipo di affronti, ecco, uomo di Dio, scendi, come se Dio potesse prendere ordine da noi. No, c'è un modo di comportarsi che se è cosciente non può essere perdonato, perché se uno è incosciente, non lo sa. Ripetiamo, Dio perdona tutto, ma se io coscientemente comincio a chiamare Dio col suo contrario, è quello che dice Gesù dei suoi avversari, se foste ciechi, magari, ok, siete ciechi, non vi si chiede di distinguere il giorno e la notte, ma siccome dite di vedere, il vostro peccato rimane. E allora ecco che in qualche modo il fuoco di Dio che avvolge queste 50, le persone, eccetera, è in qualche modo una purificazione che solo Dio sa come è, per certo tipo di peccati sul quale noi non possiamo dire niente. C'è un confrontarsi cosciente e maligno, un opporsi palese di una persona che sa quello che fa, e questo è demoniaco, no? Sappiamo. Perché un conto è la fragilità umana, un conto è opporsi a Dio sapendo che è Dio e sapendo di mettere i bastoni tra le ruote al piano di Dio. Questo forse, ripeto, è quello che vuole indicarci questo capitolo, con questo confronto. E non rimane che l'ultima pagina, il secondo capitolo del secondo libro dei Re, pochi versetti che io affronto, poi lascio la parola a chi parlerà di Eliseo. Assistiamo a una discesa. Se dobbiamo tornare a quello schema complessivo, che per certi versi è abbastanza interessante, di persone che hanno analizzato il ciclo di Elia, vedendo che ha un inizio e una fine ben precisa, poi il testo ricomincia a parlare secondo degli schemi che abbiamo già conosciuto prima, no? Ma questi capitoli sono come un qualche cosa che si inserisce nettamente nel contesto dei libri dei Re. Alcuni esegeti hanno diviso appunto il ciclo di Elia in quattro sezioni abbastanza distinte, secondo appunto delle collocazioni geografiche: il monte, vi ho detto, Monte Carmelo, il monte Horeb e il monte di Samaria, dal quale, ecco, viene tirato giù per esprimere il suo giudizio, che poi va dal re, gli ripete le stesse cose che aveva già detto ai messaggeri, è una conferma di quella parola divina, no, che aveva già detto. Il quarto momento, la quarta sezione, invece, non si parla di un monte, si parla di una discesa progressiva in tre tappe. Si parte da Galgala, Gilgal, che è un'altura, ma da qui si scende, devo andare a Betel, in pianura. Eliseo dice: come è vero che il Signore vive, che tu vivi, non ti lascerò. E va bene, scendono a Betel, i discepoli dei profeti, ecco, tutta questa comunità di profeti lì è insieme, sanno che qualcosa succederà. Interessanti anche i verbi che vengono usati, no? Sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore, versetto 3. No? Rapire in ebraico è lakah, cioè prendere per sé. Ciò veniva detto anche di un uomo nei confronti di una donna. Mi sposo, quindi prendo una donna e diventa un'unica carne con me. Diventa un tutt'uno, faccio una famiglia. Quindi possiamo notare solo alcune cose, vi do alcune chiavi di lettura. Primo, questa discesa, perché si va Betel, Gerico, Giordano. Giordano, sappiamo, è 200 metri sotto il livello del mare, no? Quindi si è passati da una collina che è Gilgal a Betel, Gerico, Giordano. Si è discesi nel punto più basso della terra, perché Gerico è una città più bassa del mondo. Poi c'è questo desiderio di solitudine. Elia a più riprese cerca di rimanere solo. Fermati qua, vado avanti io. No, non ti lascio. E gli discepoli, i profeti, Eliseo non lo molla, gli sta attaccando. Lasciami solo, vai, rimani, va. No. Quindi vediamo che c'è un desiderio comunque di appartarsi, un desiderio che probabilmente consuma, no? La vita di Elia, mette il punto finale a questa vita di questo personaggio che potremmo chiamare tranquillamente mistico, che ormai non vede altro che un'unione completa con il Signore, vede che il suo momento finale sta arrivando e lui non desidera altro che fondersi con Dio, riunirsi completamente, non essere un'unione costante, finalmente per sempre, senza neanche più la barriera del corpo, unirsi al Signore. E allora cerca questo momento di solitudine. Lo seguono, e allora c'è questo episodio: Elia prese il mantello, lo arrotola, percuote le acque si dividono in due, passano a piedi asciutti, l'esodo, di nuovo, novello Mosè, passano tra due ali di acque. Quando furono passati, c'è questa richiesta di Eliseo, cioè veramente un'offerta di Elia, cosa vuoi? E Eliseo dice: ti prego, mi sia data la parte doppia del tuo spirito, i due terzi dell'eredità che andavano al primogenito. È come dire, eredità del primogenito, vorrei essere come te. Domandi una cosa difficile, tuttavia se mi vedi quando ti sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi non ti sarà dato. Continuano a camminare ed ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco li separarono l'uno dall'altro. Ed Elia salì al cielo in un turbine. Eliseo lo vide e si mise a gridare: padre mio, carro e cavalleria di Israele. Poi non lo vide più. Questo è un episodio che ha riempito l'arte di tutti i secoli, affreschi, cose, perché bellissima questa cosa. È nato anche un libro apocrifo dell'Antico Testamento, l'ascensione di Elia, l'ascensione di Mosè, per indicare questo momento strano. E io credo che appunto non sia nient'altro che un altro modo, come abbiamo visto sul Monte Horeb, vi ricordate questo balbettare, quando si parla di una creatura umana come noi, che si unisce profondamente, in maniera completa, profonda con Dio, quello che i mistici chiameranno il matrimonio spirituale, lì si può nient'altro che balbettare. E anche qui, cosa vuol dire questo carro di fuoco che si mette in mezzo, rapito nel fuoco? Il fuoco rappresenta l'elemento di purificazione, un elemento che non si può convogliare, che ha una forma sempre diversa. Per questo è molto indicato per rappresentare Dio. E allora Elia muore come tutti gli altri, però ancora una volta la sua vita non vuole essere un'indicazione così di venerazione di un posto, perché di tutti i personaggi illustri poi si fa una bella tomba e poi si va a fare i pellegrinaggi sulla tomba. Elia è sempre stato l'uomo del vento, l'uomo dell'altrove, è un segnale puro e netto per dire Dio è là, e allora sparisce, scompare, la sua tomba non viene trovata come quella di Mosè, perché Dio è da ricercare in se stesso. E anche questo rapire, questa ascensione, il verbo dice proprio venne assunto, non è nient'altro che appunto questa, la persona umana che viene in qualche modo assorbita nel mistero di Dio, non sappiamo, no? Certamente uno che vuole immaginarsi, ecco, un Elia che sale al cielo, così è una cosa molto bella, così, molto plastica, molto teatrale, no? Io non mi pronuncio, non posso dire se è successo o non è successo, sto cercando di capire, ecco, la Bibbia come si esprime, quindi le chiavi di lettura che ci dà per capire quello che è successo. E allora quando diciamo per esempio anche di alcuni santi che, dei quali conosciamo la storia e di cui ci sono stati molti testimoni al momento della morte, e che dicono per esempio appena morto il viso si è trasfigurato e diventato luminosissimo, oppure appena morto questo santo la stanza si è riempita di un profumo di fiori fortissimo, capite che sono tutti modi per indicare comunque il mistero di Dio. E anche questo carro di fuoco può indicare veramente un modo che ha particolare Dio di prendersi una persona tutta per sé, di rapirla nel proprio mistero, di fonderla con il mistero della propria vita. La parola finale su Elia andrebbe detta anche sul prosieguo di questi testi, no? Quindi qui abbiamo letto tutti questi testi, abbiamo cercato di indicare alcune chiavi di lettura. Il testo del Siracide che vi ho letto all'inizio è solo uno dei punti di ripresa di questo mistero di Elia che ha affascinato generazioni di credenti. Malachia sarà un altro, tra l'altro era l'ultimo libro e l'ultimo capitolo dell'Antico Testamento. Nel canone della Bibbia ebraica non c'erano libri sapienziali, o perlomeno erano spostati, per cui l'ultimo libro che chiudeva il canone della Bibbia ebraica era il libro di Malachia. Il libro di Malachia parla di un ritorno di Elia, e Matteo, cosciente di essere il primo libro di una nuova fase, quello che noi chiamiamo il Nuovo Testamento, riprende e allora ci parlerà di un precursore vestito come Elia, che viene a compiere quello che Elia era venuto a fare. Lì dovremmo entrare nella teologia del Nuovo Testamento, non mi addentro, anche lì ve lo indico solamente. Matteo è quello che riprende questa cosa e sembra indicare in Giovanni Battista lo spirito di Elia, non che Elia sia tornato in carne ed ossa, non è che se reincarna, non abbiamo questa idea nel giudaismo, nemmeno nel cristianesimo, ma lo spirito di Elia, cioè il compito che appunto profetico, della parola profetica di Elia, quello sì. Tant'è vero che in alcuni momenti nell'Antico Testamento viene detto la parola di Dio era scarsa in quei tempi, oppure tace. L'apocalittica in qualche modo è un modo per indicare che la parola profetica si evolve, parla in un altro modo. Non c'è più il profeta che viene così e dice il Signore, ma bisogna leggerlo nei segni dei tempi, bisogna leggerlo nei sogni, bisogna leggerlo in visioni varie. È un modo diverso, però a un certo punto si dice che la parola invece ricompare nel deserto e annuncia il regno dei cieli è vicino, e poi la parola si fa carne, ecco, vedete la parola come si fa vicina, e allora tutto questo ciclo profetico poi in qualche modo si compie. L'evangelista Luca invece segue una via un po' diversa e non equipara Giovanni Battista con Elia, ma piuttosto Gesù con Elia. Per Luca l'Elia che è tornato e l'Elia che risuscita eccetera è Gesù, e sarebbe interessante prendere proprio, come vi dicevo, accostare proprio i testi di Elia, di Eliseo e dell'Evangelo di Luca, vedendo come sicuramente Luca ha uno sfondo e ha una trama su cui parlare, e ambienta anche certi episodi della vita di Gesù accostandoli, no, a queste reminiscenze profetiche che conosceva molto bene, e quindi ci fa capire come, Zaretta, la terra dei Sidoni, la Cananea compare anche nei testi di Gesù, la resurrezione del figlio della vedova, eccetera, tutte queste cose che fanno sì che per lui, nella sua teologia, è più Gesù ad essere Elia che non Giovanni Battista. Però questo, appunto, ripeto, sono solo delle indicazioni per la vostra lettura, per i vostri approfondimenti. È un tema molto bello, molto affascinante. Ecco, spero di non avervi confuso troppo le idee. Lasciamo ancora adesso, appunto, 5 minuti che ci rimangono per qualche domanda, se avete, e poi vi lascio alla prossima volta. Enrico parlerà di Eliseo.